Ed eccoci tornati in diretta. Questa è la Casa Blanca, Baby Gang e Morad. Dovremmo essere in collegamento con Yasha, che oggi ci proverà ad aiutare a scandagliare un pochino quelli che sono i nuovi dispositivi che l'Unione Europea sta mettendo in campo per quanto riguarda i cosiddetti rimpatri o anche meglio definibili come espulsioni forzate, deportazioni di persone che si inseriscono proprio prima parlavamo della storia di Hamid, della sua morte brutale per mano della polizia, per mano di quelli che sono i dispositivi della frontiera, della detenzione, della deportazione, della violenza sulle persone razzializzate e pensiamo che le deportazioni, i rimpatri, le detenzioni all'interno dei centri amministrativi o di quelli di nuova generazione che vengono appunto chiamati return hub siano proprio gli elementi che rendono possibile la disperazione delle persone. Ecco, ci senti?
Sì,
Ciao, grazie
buongiorno.
mille per
Ciao.
essere oggi con noi. Appunto, proveremo con te un po' a cercare di capire che cosa è successo intanto quell'11 marzo. L'11 marzo viene portata appunto in Commissione europea la nuova proposta per un quadro giuridico sui rimpatri più o meno applicabile dal giugno del 2026, che è un vero e proprio regolamento in questo caso. Ne parlavamo anche qualche settimana fa ai microfoni di Arraga, che è, diciamo, un elemento abbastanza importante da sottolineare, no? Il fatto che sia un regolamento e non un patto, proprio perché fino ad ora tutti quelli che sono stati i patti per asilo migrazione, patti sui rimpatri, erano, diciamo, dei quadri giuridici ai quali tendenzialmente i vari stati membri dell'Unione Europea dovevano adeguarsi in dei tempi che si ritenevano opportuni o comunque con le dovute modifiche, insomma, le possibilità di interazione anche con il quadro giuridico creato dall'Unione Europea. E invece il fatto che sia un regolamento ha una grande differenza, perché al regolamento bisogna necessariamente adeguarsi, quindi è proprio un quadro giuridico non eludibile dagli stati membri, e che prevede proprio diverse iniziative su scala europea che vanno dal rafforzamento della collaborazione europea bilaterale o bilaterale sugli accordi con i paesi terzi ai fini espulsivi, alla creazione appunto di una piattaforma di condivisione degli ordini di espulsione emessi da uno Stato membro, il che vuol dire che uno Stato membro emette un ordine di espulsione nei confronti di una persona e esso fino adesso ha avuto valore unicamente nello Stato in cui veniva emesso l'ordine di espulsione. Invece da questo momento, comunque dal momento in cui entrerà in vigore il patto sarà come dire, valido quell'ordine di espulsione per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, anche alla centralità del discorso sul rimpatrio volontario sulle persone e alla creazione, come appunto si diceva, dei return hub, degli hub di rimpatrio. Ti va di parlarci un po' di quello che è successo, insomma, di qual è questa proposta, di entrare un pochino più nel vivo?
Ok, sì, senz'altro. Buongiorno Elena e alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Arraga e di Radio Blackout. Allora, questa è una situazione veramente interessante perché, come hai detto giustamente, da un lato bisogna vedere tutto all'interno della cornice del patto, che effettivamente, come hai detto, è più un patto politico che permette l'adozione di tutta una serie di misure successive, anche legislative. Infatti c'è stata una grande produzione legislativa negli ultimi 2 anni. E poi questa questione del regolamento è molto importante, però ci arriveremo tra poco. In questo momento però voglio dire che il regolamento, seppur come tu dici rispetto al patto, ha una maggiore obbligatorietà da parte degli stati, è anche significativo che sia stato adottato un regolamento per creare un nuovo sistema europeo per gli rimpatri, piuttosto che aggiornare la direttiva sui rimpatri, che era la proposta precedente e per la quale c'erano stati dei tentativi, uno poco dopo il 2015, mi pare il 2017, e un altro nel 2023, mi pare. Però c'è difficoltà ad avere un accordo su una direttiva, perché le volontà degli stati spesso si modificano o cercano di introdurre nuove misure più dure durante la tramitazione delle misure iniziali. Quindi questa è una cosa importante, e il regolamento permette più flessibilità di una direttiva che andrebbe trasposta nell'ordine nazionale e poi scaturirebbero degli obblighi più forti per gli stati. Quindi, seppur il regolamento è più di un patto, è meno, ha meno obbligatorietà per gli stati della direttiva, che era l'idea che era stata proposta inizialmente.
Ok, quindi, perfetto.
L'obiettivo dichiarato del nuovo sistema europeo per i rimpatri è di avere delle procedure per i cosiddetti rimpatri, che si potrebbero anche chiamare deportazioni, che siano più celeri, semplici ed efficaci da attuare in tutta l'Unione Europea, quindi omogeneamente, diciamo. In primo luogo, la proposta è significativa perché non è una direttiva, anche se da anni le istituzioni europee stavano lavorando a una riforma o riscrittura, ricastera la parola in inglese, della direttiva sui rimpatri, per ridimensionare le salvaguardie per i diritti umani, però non c'è mai stato l'accordo al Parlamento europeo, che è quello che ha bloccato questa adozione di una riscrittura della direttiva sui rimpatri. E in queste riscritture i diritti umani più o meno venivano relegati al rango di ostacoli indebiti per le esecuzioni degli ordini di rimpatrio o espulsione, o almeno si creava una proliferazione di motivi che potrebbero indurre a considerare degli appelli o dei ricorsi contro le espulsioni come ostacoli indebiti o tentativi di ostacolare le deportazioni. Una direttiva a maggiore forza di legge e il fatto di evitare tale formula indica una volontà crescente da parte degli Stati di avere discrezionalità e la possibilità di adottare misure emergenziali in brevi tempi, o di prevedere la detenzione pressoché sistematica in casi di presenza irregolare nel territorio di uno Stato membro, particolarmente in casi di non collaborazione che sono esplicitati in questo nuovo sistema europeo di rimpatri, o anche dovuto al rischio di fuga, che vengono incluse molte più condizioni che potrebbero essere considerate indizi di una volontà di fuga, che a turno poi comporterebbe un maggiore uso della detenzione, praticamente, perché nelle condizioni che in teoria dovevano essere eccezionali c'è stata una tale proliferazione che si può considerare che l'uso della detenzione aumenterà, e infatti ci sono anche delle forti spinte verso i Paesi membri per fargli aumentare la capacità dei loro sistemi di assistenza. E quindi ci sono anche queste possibilità di adottare misure emergenziali o di avere maggiore discrezionalità da parte dello Stato membro. Si può fare anche in base a un crescente numero di eccezioni che derivano da vari concetti, che includono il regolamento che è stato adottato per i casi di crisi e o forza maggiore, inclusa la presunta strumentalizzazione dell'immigrazione da parte di governi o regimi esteri come forma di attacco presunto contro l'UE e contro il funzionamento delle sue politiche, che può portare, come già fatto, anche alla sospensione della valutazione delle richieste d'asilo o alla chiusura di determinati punti di attraversamento delle frontiere. Quindi l'uso del regolamento è anche un modo di limitare le ingerenze europee negli Stati membri in materia di sicurezza, che oramai include a pieno titolo le politiche su immigrazione e asilo, anche se all'origine non era una cosa ovvia, anzi una cosa che si è rivelata molto distruttiva per l'Unione Europea dal mio punto di vista. Poi continua un altro aspetto di questo, è che continua a intensificare il lavoro sull'esternalizzazione e per premere sui paesi terzi, o cosiddetti terzi, perché è una brutta espressione, per avere della collaborazione in ambito di riammissione, ovvero di accettazione della deportazione dei propri cittadini, che include l'uso di incentivi e di penalità come il meccanismo che è previsto dall'articolo 25A del codice Schengen sui visti, che è questo premere sui paesi terzi risulta una cosa ormai ossessiva, e praticamente questa regola sull'accesso ai visti potrebbe vedere praticamente i tempi allungarsi, i costi aumentare o anche temporanee sospensioni o restrizioni dell'accesso agli visti. Quindi sono delle cose piuttosto importanti e che sono considerate, sono le ultime cose che sono state previste come mezzi per fare pressione sui paesi terzi per accettare le riammissioni. E al paio con questo il tentativo di automatizzare e di sviluppare dei sistemi per i rimpatri tecnologici che hanno a che vedere con la generalizzazione dell'uso dei return case management systems, ovvero sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione tra Stati membri dell'Unione Europea, che rischia di europeizzare o dare valore in tutta l'UE a delle decisioni adottate in uno Stato membro, senza ulteriori verifiche sulla liceità dell'ordine emesso. E quindi c'è una situazione dove magari le azioni di qualche membro delle forze dell'ordine particolarmente zelante, che magari emette un ordine di espulsione che non è del tutto giustificato o legittimo, potrebbe portare al fatto che tale ordine viene rispettato anche in tutto il resto dell'Unione Europea senza che fare ulteriori domande. E quindi il rimpatrio volontario sta diventando una formula che in teoria viene priorizzato, però come per indicare che i rimpatri o le deportazioni non sono in realtà violenza, ma spesso non è così. E c'è una campagna in corso in tutta Europa precisamente per segnalare questa circostanza, ovvero che se delle persone sono tenute in centri di detenzione o CPR dove i loro diritti sono violati su base strutturale, e abbiamo visto anche gli articoli di Altre Economia sull'uso dei sull'uso dei sedativi e cose del genere, lì se una persona è detenuta in condizioni vessatorie e gli viene continuamente ripetuta la domanda se è disposto a tornare volontariamente a casa, è possibile che in un momento particolare di scoramento dica di sì.
Certo.
In quel caso sarebbe formalmente un rimpatrio volontario, però in pratica sarebbe un rimpatrio che c'è stata una spinta coercitiva.
Certo.
Per avere questo accordo al rimpatrio. Però tutti questi sviluppi vogliono creare una situazione che permetterebbe le deportazioni di massa tanto volute dalle forze di estrema destra e non solo, e il recente incontro Remigration a Milano è un esempio di questa impostazione da parte delle forze di estrema destra. Però la giustificazione per questo nuovo sistema per i rimpatri è sempre la stessa, che si usano delle cifre globali che hanno a che vedere con tutta l'Europa per segnalare che i rimpatri sono troppo pochi, anche in un momento in cui stanno aumentando, anche dovuto al maggiore coinvolgimento di Frontex. E quindi la giustificazione, che è sempre la stessa almeno dalla fine degli anni 90, è che il numero di rimpatri rispetto agli ordini di espulsione più basso. Quindi nella giustificazione di questo nuovo sistema proposto a marzo si dice che i rimpatri eseguiti con successo delle persone da espellere sono intorno al 20%, e ciò non va bene perché c'è un abuso del sistema da parte di queste persone presenti in modo irregolare nel territorio di stati membri dell'Unione Europea. E quindi le nuove regole danno chiarezza, forniscono dei mezzi agli stati membri è una base legale per rendere i rimpatri più efficienti nel rispetto dei diritti fondamentali, e questa è una cosa importante perché questo sistema per rimpatri si può già prevedere che porterà a molti casi nei tribunali, in particolare presso la Corte Europea di Giustizia e anche la Corte Europea per i diritti umani, perché sembra che molti dei principi cozzano direttamente col principio del non respingimento verso situazioni dove le persone possano avere soffrire violazioni dei diritti umani o torture praticamente.
Certo, ma quindi, infatti mi sembra abbastanza evidente quanto si moltiplichino e si rinforzino in qualche modo diciamo le strutture sia giuridiche che fisiche che sostanzialmente rendono l'Europa sempre più una fortezza, no? E rafforzano l'idea di necessità di sicurezza fronte a un'immigrazione incontrollabile, fronte al fatto che, appunto, come si diceva, vengono individuati soggetti pericolosi e vengono messe maggiori possibilità di identificazione, di espulsione e di come dire, disincentivi per chiunque attraversare il territorio europeo, ma soprattutto per coloro che vengono identificati come soggetti pericolosi, che poi non si capisce bene rispetto a quale principio possano essere identificati come soggetti pericolosi. È sufficiente la presenza in una manifestazione, per esempio, per identificare una persona come soggetto pericoloso? Questo l'abbiamo visto nei casi di deportazioni di persone che hanno attraversato in Italia momenti di piazza in supporto e in solidarietà al popolo palestinese che sta subendo un genocidio da più di 40 anni a sta parte, e che sono state deportate appunto con usando la questione della pericolosità sociale come soggetti pericolosi presenti sul territorio. Ma sembra proprio evidente quanto si stiano mettendo sempre più in campo degli apparati e degli strumenti securitari che rendono la persona migrante un'arma, e di questa cosa ne abbiamo parlato anche con te a questi microfoni molte volte, no? Su quanto sempre di più il discorso sul migrante come nemico interno porti a quello che in inglese viene chiamato il concetto di weaponization, no? Quindi proprio la resa del migrante ad arma, la pericolosità della presenza delle persone migranti razzializzate sul territorio, e quanto appunto quindi si stiano rafforzando sempre di più una serie di strumenti giuridici, tecnologici, legali e dispositivi fisici di contenimento, di sorveglianza, di controllo sulle persone e di respingimento, e come questa questo apparato si stia sempre di più portando alle frontiere esterne dell'Unione. Per esempio, leggevo oggi un articolo su i maggiori poteri che verranno dati anche ad Europol, no? Che è l'accademia poliziesca di controllo, a cui è stato dato da diversi anni il controllo sulle frontiere in collaborazione con Frontex e quant'altro, i maggiori poteri ha la possibilità di raccolta dati sulle persone in modo da avere un quadro quanto più chiaro dei soggetti, chiunque insomma in qualche modo attraversi la frontiera, in modo tale da poter avere proprio un'interazione molto molto più precisa, più puntuale sullo smistamento delle persone all'interno dei dispositivi di detenzione amministrativa o di semidetenzione, quali l'accoglienza, che comunque ricordiamo essere un elemento della struttura migratoria europea, che comunque ha a che fare con la contenzione delle persone, ha a che fare con la ritmicità del tempo scandito dalle istituzioni per qualsiasi cosa tu faccia nella tua vita, quindi comunque è un elemento, cioè come dire un dispositivo comunque di semidetenzione delle persone, e quindi proprio Europol sarà un una struttura con la quale ogni Stato membro dovrà interfacciarsi in modo obbligatorio, nel senso che d'ora in poi ogni dato dovrà essere passato sulle persone che migrano, dovrà essere passato ad Europol, ed è un modo proprio per sistematizzare, per rendere l'apparato più appunto sistematizzato, più preciso e ampliato su scala europea, in modo da lasciare, diciamo, meno discrezionalità agli Stati singoli di interazione, non che gli stati singoli ci interagiscano con le persone in un modo, diciamo, umano, cioè non per portare avanti un discorso di questo tipo, ma proprio per mostrare quanto si stia sistematizzando sempre di più il discorso sul migrante e i dispositivi di quali tutta l'Europa avrà a disposizione per appunto detenere e deportare le persone, sorvegliarle e controllarle se riescono ad arrivare sul territorio, perché mi sembra che le proposte vadano sempre di più sull'onda del cercare il meno possibile di far sì che le persone arrivino sul territorio, e proprio per questo i return hub che sono in questa proposta di regolamento dell'11 di marzo hanno un ruolo, il ruolo proprio di evitare il più possibile l'arrivo delle persone e evitare il più possibile migrazioni secondarie. Quindi proprio per questo l'idea è di porle alle frontiere esterne, diciamo le prime frontiere esterne all'Europa, come per esempio mi viene in mente i centri di detenzione amministrativa in Bulgaria, no? Ma vorrei provare a entrare un pochino più nello specifico di che cosa sarebbero questi hub per il rimpatrio. Già appunto prima della discussione attorno a questa proposta dell'11 di marzo del regolamento europeo, il Consiglio dell'Unione a febbraio del 2025 aveva diffuso questo documento al Comitato Strategico sulle Frontiere, sull'Immigrazione e sull'Asilo, un documento che mette al centro proprio la necessità di identificare nel modo più rapido e funzionale possibile le persone che tentano di accedere alla fortezza in vista di un veloce rimpatrio verso i paesi con i quali l'Unione è in collaborazione, o in caso di impossibilità a rimpatriare nei paesi di origine, di una veloce ricollocazione negli hub posti alle frontiere esterne dell'Unione Europea, nei paesi terzi cosiddetti collaborativi, che potrebbero essere tranquillamente anche la Tunisia, che abbiamo visto in questi mesi, o l'Egitto, abbiamo visto perfettamente in questi mesi come si è mossa dopo gli accordi con l'Unione, dopo gli accordi con l'Italia, nello specifico all'interno del pacchetto del Piano Mattei, nei confronti delle persone subsahariane che hanno tentato di attraversare le frontiere. Abbiamo visto immagini di persone lasciate nel deserto, bambini che camminano nel deserto da soli dopo la morte di tutta la sua famiglia. Cioè, abbiamo visto che cosa è successo, no? Quindi potrebbero essere tranquillamente anche questi stati che, essendo collaborativi con l'Unione, prendendo i soldi che l'Unione Europea stanzia per rafforzare l'economia interna, no? Questo grande diciamo riformulazione colonialista dell'Unione nei confronti dei paesi e degli stati collaborativi africani e non solo. Ecco, la proposta sembra proprio quella di esternalizzare a loro non solo la gestione della migrazione primaria dalle frontiere del Mediterraneo del Sud, quindi marittimo e di terra, ma anche quella di tentare di inserire all'interno di quei territori degli hub di rimpatrio, nonché la possibilità, che era stata già discussa e non era entrata in vigore con il Safety Rwanda Bill, quindi l'accordo fra l'Inghilterra e il Ruanda, di deportare in paesi terzi collaborativi persone che non sono originarie di quel paese, ma che semplicemente lo hanno attraversato cercando di arrivare nell'Unione. Quindi volevo chiederti un po' se ti va di raccontarci un po' come si sviluppa questa proposta e cosa prevede esattamente, se ho detto anche delle cose che insomma secondo te non sono esattamente precise, correggimi pure.
No, hai detto un sacco di cose che sono veramente importanti, sottolineando alcuni degli aspetti più importanti, che includono il fatto che ci sono regole specifiche che vengono da attuare per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. E qui mi sembra che bisogna fare un distinguo importante tra una distinzione importante tra il fatto che questo è un modo di limitare i diritti politici di espressione e di associazione per i cittadini diciamo dei paesi terzi, e praticamente quello da un lato, cioè quindi modulare o almeno controllare o avere un po' di pressione che limiti i comportamenti che possono avere queste persone in territorio europeo o di uno Stato membro specifico. Però allo stesso tempo, con l'altra cosa che hai detto riguardo a Europol, la raccolta dati e la raccolta dati sull'immigrazione, poi anche lo sviluppo delle soluzioni di intelligence artificiali collegate all'altro regolamento che è stato adottato sotto il patto, quello per lo screening degli arrivi, praticamente per la valutazione di se ogni persona può essere un rischio per la sicurezza. Qui è il principio per cui le istituzioni o le agenzie, Frontex e Europol in questo caso, sono come incoraggiate a pensare il peggio di ogni persona che arriva che diventa oggetto dei loro controlli. E quindi praticamente queste soluzioni di intelligence artificiale si corre il rischio di fare in modo che si sviluppino delle soluzioni che alla fine riescono a escludere una grande proporzione delle persone che arrivano irregolarmente dal territorio europeo, perché sono considerate rischi per la sicurezza in base alla nazionalità, a un dialetto, alla presenza di forze armate che magari sono quelle o milizie armate che magari sono proprio quelle da cui fuggono, però che la comune nazionalità o lo stesso dialetto parlato danno l'indicazione all'autorità statali che non si possono prendere dei rischi perché questi potrebbero essere persone pericolose per la sicurezza. Quindi c'è questa ampliazione, da un lato un condizionamento del comportamento delle persone che già sono sul territorio, e dall'altro c'è in entrata un meccanismo pseudoscientifico che prova a stabilire praticamente il valore delle persone, in particolare in considerazione del loro possibile livello di rischio, che poi è un'estensione dell'analisi di rischio che fa Frontex dal momento in cui è stata attivata questa agenzia. Però tornando sulla questione dei return hubs e anche della questione del tentativo di stabilire che dei paesi che non sono sicuri o di certificare per lo scopo delle procedure che dei paesi che assolutamente non sono sicuri lo sono, praticamente ci sono due notizie recenti interessanti che riguardano i continui sforzi dell'Italia e di altri stati membri o anche non stati membri come il Regno Unito per fare avanzare delle formule che sono legate alla detenzione extraterritoriale e anche agli snodi o hub previsti per le deportazioni, che confermano i tentativi delle autorità esecutive, ovvero dei governi, di neutralizzare i limiti derivanti dal diritto internazionale e in particolare dai diritti umani o fondamentali della persona. La novità è che questo obiettivo viene espresso in modo sempre più esplicito, sia in una lettera redatta dalle autorità italiane e danesi, che ora è sostenuta da altri 6 paesi, mi pare, che rivendicano il fatto che il potere sovrano e democratico dei governi non debba risentire delle limitazioni imposte dalle costituzioni e dalle dichiarazioni, convenzioni o carte come la Carta europea sui diritti fondamentali che deriva dal Trattato di Lisbona, dovuto all'elezione dei partiti politici che rappresentano la volontà popolare, secondo quello che dicono loro, e quindi chiedono il ridimensionamento dell'operato della Corte europea dei diritti umani, che nelle proposte per gli hub, per gli snodi extraterritoriali per le deportazioni, segnalati da Stateless nel loro ultimo bollettino sull'esternalizzazione, praticamente la presidenza polacca dice esplicitamente che in un documento dello scorso febbraio che c'è un accordo tra gli Stati membri secondo il quale gli accordi con i paesi terzi dovrebbero essere impostati in modo flessibile per evitare che ci sia scrutinio giurisdizionale, ovvero l'intervento dei giudici e dei tribunali che potrebbero mettere a repentaglio la possibilità di attuare queste nuove soluzioni innovative.
Come con l'Albania.
Esatto. E quindi ci sta, la CEDU non dovrebbe limitare la presa di decisioni politiche nelle nostre proprie democrazie, dice la lettera. La stessa convenzione andrebbe reinterpretata in modo generale in considerazione delle sfide poste dall'immigrazione irregolare moderna, che secondo me andrebbe chiamata irregolarizzata, perché hanno fatto degli sforzi enormi gli stati per creare questo fenomeno dell'immigrazione irregolare. Quindi tra i paesi, ora non ho controllato quali paesi l'hanno appoggiata perché è una notizia di oggi, però la Cechia, la Finlandia, la Polonia e i Paesi Bassi erano considerati papabili come sostenitori della lettera italo-danese. E praticamente c'è il documento polacco riconosce che sarà difficile trovare dei paesi terzi che sono disponibili a accettare questi hubs per il rimpatrio, return hubs, e sicuramente sarà difficile averli, e allo stesso tempo per quanto riguarda dove saranno dislocati sembra che ci sia un accordo che questi return hubs non dovrebbero essere troppo in prossimità delle frontiere esterne dell'Unione Europea per evitare il rischio di spostamenti irregolari migratori secondari che facciano rientrare le persone nell'Unione Europea. Quindi c'è anche l'idea di creare un po' di spazio tra la frontiera esterna europea e i paesi dove saranno approntati questi return hubs. Dei documenti precedenti sostenevano anche che ci fosse una volontà da parte dei paesi terzi, in particolare nei Balcani, affinché le autorità europee si rendessero responsabili per le deportazioni dai loro territori, e questo indicherebbe un ulteriore ampliamento dei poteri di Frontex che gli permetterebbero di effettuare dei rimpatri da un paese terzo a un altro paese terzo, che attualmente non può fare, dopo che ha ottenuto già il potere di far partire delle operazioni invece di reagire semplicemente alle richieste che gli arrivano fatte dagli Stati membri, come era la situazione precedente. E c'è già stato un consistente aumento delle deportazioni con il coinvolgimento di Frontex, un aumento dei voli charter usati per tali rimpatri e più voli che raccontano persone da espellere verso lo stesso paese in diversi Stati membri comunitari, oltre alla creazione di una divisione per i rimpatri all'interno dell'agenzia comunitaria Frontex. Quindi sono è una manovra così globale, complessiva. Degli altri temi importanti da affrontare, secondo me, c'è la questione della dichiarazione dei paesi sicuri, che è anche una cosa che viene fatta per dare la possibilità di riuscire al piano italiano per la detenzione extraterritoriale in Albania. E quindi alcune delle iniziative più problematiche legate all'impulso per moltiplicare i rimpatri e l'acceleramento dei lavori per trovare un accordo sui paesi di origine sicuri con l'obiettivo di neutralizzare sia il diritto di asilo che il principio del non respingimento, sta nel fatto di dichiarare sicuri dei paesi che certamente non lo sono, come la Tunisia e l'Egitto che tu hai citato, io aggiungo anche il Bangladesh e persino la Colombia, anche con idee come di reintrodurre l'idea che delle zone nei paesi possono essere considerate sicure anche se il paese in generale non è da considerare sicuro, e questo sarebbe un passo indietro rispetto alla recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, alla quale
come nel caso della Turchia anche, per esempio, dei territori occupati dalla Turchia.
Esatto, e quindi queste mosse indicano una volontà di non aspettare i tempi debiti dovuto all'insofferenza dei governi nazionali, perché queste sono misure che si considerava che dovevano entrare in vigore l'anno prossimo, però bisogna accelerarli perché sennò ci sta il fallimento del piano Albania del governo italiano.
Certo.
E quindi Steve Pearce, che è un accademico canadese basato nel Regno Unito, che è sempre attento, è una delle autorità sulle tematiche legate alle politiche di giustizia e affari interni, nella sua analisi di questa proposta per accelerare l'attuazione di questa lista europea sui paesi sicuri, che già ci sono stati tentativi precedenti che non sono mai riusciti ad avere un esito positivo dal punto di vista istituzionale di ciò che cercano, praticamente nella sua analisi di questa proposta ha indicato che la proposta è cinica per vari motivi, oltre a essere fangosa e senza principi, e sancisce un inizio molto deludente per la nuova fase di sviluppo del diritto di asilo europeo. Prima di tutto perché vuole accelerare l'applicazione di alcune norme del 2024 sulla gestione dell'asilo, però evitando di attuare in anticipo le salvaguardie, e quindi qui si tratta di scegliere le parti che ti interessano ad accelerare l'attuazione, mentre quell'altra le ritardi. E in particolare c'entra per l'idea di poter stabilire che uno Stato è sicuro dovuto a un basso tasso di riconoscimento dello status di rifugiato in territorio europeo, e quindi praticamente del chi moltiplicano i possibili criteri che possono permettere la certificazione di uno Stato come sicuro, che non hanno a che vedere con le condizioni che vengono accertate, appurate, documentate del territorio. Quindi ci sono delle esenzioni per i minori non accompagnati, però comunque questo acceleramento è molto pericoloso, anche perché si vuole togliere il criterio che si applica alle condizioni normali che per certificare che un paese è sicuro, anche nascondendo alcune delle fonti che portano a questo giudizio. Quindi ci sono anche questioni legate al diritto all'informazione. Poi ci sono anche delle salvaguardie che rimangono, però bisogna considerare che ci saranno sia una lista europea comune che delle liste nazionali, e questa è una situazione un po' strana, però fa vedere come in questo ambito più o meno si è abbandonata l'idea di un sistema coerente e omogeneo europeo per accomodare le volontà di alcuni specifici stati membri.
Mm-hmm.
Però se un paese viene rimosso dalla lista comune europea dei paesi sicuri, lo Stato membro dovrebbe fornire una giustificazione per in particolar modo se la vuole inserire dopo che c'è stato questo fatto che è stata rimossa dalla lista comune comunitaria. E quindi ci sono molti problemi, e la questione fondamentale sembra essere, con tutti questi regolamenti, direttive e le norme che vengono proposte, che nel tempo che passa da quando le norme vengono proposte a quando vengono adottate, gli Stati membri già hanno proposto moltissime misure per rafforzare o intensificare questi sforzi, e quindi c'è questa volontà di stabilire delle regole che permettano sufficiente flessibilità per permettere delle reazioni, diciamo, di pancia di fronte a delle emergenze o presunte emergenze che si affacciano via via che procedono i mesi. Quindi c'è questo timore di adottare dei quadri legali troppo rigidi perché gli stati vogliono la possibilità di poter reagire a caldo alle varie situazioni che si presentano.
E quindi certo, e quindi si standardizza da una parte, ma lo si fa in una forma, diciamo, in un certo senso che lascia degli spiragli per la possibilità di utilizzare quella che ormai il tanto amato stato di emergenza da parte di tutti gli stati europei, penso all'Italia nello specifico, che insomma va avanti di stato d'emergenza in stato di emergenza, potendo quindi in quel modo utilizzare in qualche modo l'emergenzialità come un elemento, diciamo, di interazione arbitraria, in questo caso con la vita delle persone, nel senso che cioè alla fine chi come dire vive poi sulla propria pelle quelle che sono appunto le profilazioni razziali alle frontiere, l'utilizzo dei propri dati all'interno di database sempre più europeizzati, che vive la violenza delle polizie sempre più europeizzate, anche quelle degli stati cosiddetti terzi, dei paesi cosiddetti terzi, che comunque sempre più vengono finanziati, sempre più vengono come dire addestrati dalle polizie europee, coloro che vivono appunto l'eliminazione di qualsiasi possibilità giuridica di interazione con la propria posizione legale e di documenti all'interno del territorio. Per esempio, si diceva prima, un elemento importante che mi sento di voler risottolineare è appunto l'eliminazione della sospensiva automatica nei casi di ricorso all'espulsione, cioè fino a questo momento tutte le persone che facevano ricorso al loro decreto di espulsione in automatico veniva messa in stand by in qualche modo la loro posizione giuridica di necessità da parte dello Stato di mandarla via dal territorio appunto in cui si trovava. Ecco, da questo, cioè da quando questo regolamento entrerà in vigore, questa sospensiva verrà eliminata, quindi cioè almeno non entrerà non sarà automatica, quindi probabilmente ci sarà necessità di ulteriori passaggi. Quindi cioè coloro che vivono appunto tutti questi piccoli e grandi tasselli che vanno dalla detenzione alle deportazioni di massa, a cioè le possibilità di deportazioni di massa, a la sempre meno possibilità di interagire con la propria posizione giuridica, sono le persone, cioè, che le frontiere le attraversano e che tentano insomma di muoversi per scelta o per necessità da quella che è da quello che è il territorio in cui sono nati. Quindi insomma questo mi sembra un passaggio, come dire, alle volte insomma ci ritroviamo a parlare cioè pensiamo a questi microfoni sia molto importante non solo raccontare cosa succede alle varie frontiere, nei vari CPR, i momenti di ribellione, i momenti di insubordinazione che le persone mettono in campo. Ci teniamo a raccontare anche il piano appunto giuridico nel quale si trovano immagliate le persone, che poi quegli atti di insubordinazione, che siano che sono veramente tantissimi e continui, vivono, no? E però ecco, bisogna un po' ricordarsi che appunto, come dire, il risultato di tutta questa grande monumenti, di tutti questi grandi pilastri giuridici che alle volte restano quasi incomprensibili o comunque difficilmente carpibili da parte delle persone che sono magari che ascoltano questi microfoni o che comunque si trovano a leggere un giornale, che leggono nuovo regolamento europeo, non si capisce niente. Ecco, cioè ricordiamoci che noi bianchi purtroppo molte volte abbiamo difficoltà, no, a comprendere che tutto questo grande apparato ha a che fare con la vita delle persone. Ed è un apparato che appunto, come si diceva all'inizio, è evidente che essendosi trovati ad attraversare tantissime frontiere, con la violenza che le frontiere hanno dentro di loro, perché l'Europa la mette in campo, fatta di polizie, fatta di controlli, fatta di droni, fatta di motovedette, fatta di tutto quello che insomma è l'apparato di frontiera, l'arrivo sul territorio, l'ingresso in una semidetenzione, una detenzione, la possibilità di insomma trovarsi in un controllo per strada, viversi la profilazione razziale, essere poi portato in un CPR, essere poi rimpatriato. È chiaro che questo è un apparato talmente terrificante, per ritornare a quello che si diceva prima, che è ovvio che in alcuni casi le persone puntano al rimpatrio volontario, cioè nel senso le persone scelgono il rimpatrio volontario, ed è il motivo per il quale anche l'Unione Europea e gli Stati italiani e dentro i CPR le amministrazioni puntano sul rimpatrio volontario, perché lo sanno che le persone arrivano a un livello di come dire insopportabilità della violenza che vivono, che è evidente che il rimpatrio volontario, io lo metto chiaramente fra virgolette, è un elemento, cioè come dire, è la spinta a delle persone fronte a quello che vivono, è l'elemento ultimo al quale le persone si aggrappano perché veramente non sanno più dove mettere le mani, no? E questo è un aspetto molto importante da riportare, ed è chiaro il perché nel regolamento europeo uno degli elementi centrali sia identificazione e rimpatrio volontario, perché fronte a tutto questo apparato enormemente violento diamo la possibilità, cioè diamo come dire uno strumento giuridico che legittimi in qualche modo il fatto che le persone vengano rimpatriate, non necessariamente attraverso la forza, no? Cioè, se così si può dire, uso un eufemismo, diciamo.